Richard Linklater è sicuramente uno dei registi più anomali del panorama americano, capace di passare da commedie di cassetta a progetti di ampio respiro attraverso veri e propri film sperimentali. Apollo 10 e mezzo, approdato direttamente sulla piattaforma di streaming Netflix, riesce nell'arduo compito di condensare per stile e tematiche la lunga ed eclettica carriera di questo regista in una perla di 1 ora e 40 minuti che ne rappresenta la somma della cifra stilistica. Il lungometraggio è ambientato a Houston pochi mesi prima dello storico allunaggio dell'Apollo 11. In un clima di fermento per l'imminente conquista, il piccolo Stan viene agganciato in segreto da due agenti della NASA. Pare infatti che per un errore di calcolo la navicella che dovrà portare i primi umani sul satellite sia troppo piccola e quindi serva un astronauta bambino. Questo incipit sconclusionato da commediola action Disney, invece di dare là a una serie di improbabili gag, in realtà si apre a uno splendido affresco dell'anno che segna l'apice e la fine di un'epoca. Il 1969. A questo punto, infatti, la trama iniziale passa sotto traccia, rivelando il film per quello che è: un viaggio che mescola fantasia e ricordi di un bambino in un'America che vive il culmine del proprio mito a un passo dalla disillusione degli anni 70. Voce narrante dell'intera vicenda è, nella sua versione originale, un sorprendentemente convincente e sobrio Jack Black, attore che non ha mai fatto mistero del suo amore per la cultura dei 60s e 70s e che Linklater aveva già diretto nella fortunata commedia School of Rock. Apollo 10 e mezzo è tante cose. Un viaggio nostalgico, una science fiction per preadolescenti, un mini documentario, ma anche un'opera in cui sperimentare la commistione di linguaggi. Il film, infatti, si avvale del rotoscopio, una tecnica in cui si sovrappongono disegni al filmato, mantenendo le fisionomie e le recitazioni degli attori, ma potendo contemporaneamente giocare con i restanti elementi. Il sistema quindi unisce la libertà assoluta dell'animazione con la fluidità e la verosimiglianza del live action. Presente inizialmente nei lungometraggi di Walt Disney degli anni 30, in seguito questa tecnica viene utilizzata per lavori più sperimentali dal regista indie Ralph Bakshi, prima di finire definitivamente bollata dal mondo dell'animazione come espediente per progetti di bassa lega. Questo perché, proprio in quegli anni 60 descritti nel film Apollo 10 e mezzo, fioriscono le proposte seriali di animazioni prodotte secondo logiche di massa in cui la qualità non era certo eccelsa. Ciò nonostante, a titolo puramente esemplificativo, uno studio come la Filmation Associates ha per anni riscosso un gran successo di pubblico coi suoi prodotti, nonostante fossero in genere massacrati dalla critica. Quindi rotoscope e animazione limitata sono armi affilate per i portabandiera della cultura popolare, senza farsi troppi scrupoli su arte e virtuosismi. Linklater ha già utilizzato questa tecnica in due lungometraggi differenti, sempre con intento narrativo, sganciandola dal mondo del videoclip e delle produzioni commerciali a basso costo. Waking Life, del 2001, è un tentativo di narrare il mondo del sogno e dell'inconscio, alternando dialoghi dal vivo e ricostruzioni di sogni e mescolando il tutto proprio con il rotoscopio. Nonostante immagini molto suggestive, i tremori delle inquadrature, voluti o meno, e la frammentarietà del racconto rendono il film molto lento e di difficile visione, e devo ammettere che mi sono arrivato in fondo con una certa fatica e in più riprese. Al contrario, in A Scanner Darkly del 2006 la tecnica si è rivelata particolarmente efficace, riuscendo sia a non snaturare la recitazione degli interpreti Keanu Reeves, Winona Ryder e Woody Harrelson, ma al contempo restituendo quell'allucinata visionarietà mista a paranoia che sono il substrato delle narrazioni di Philip K. Dick, ad oggi una delle migliori trasposizioni del genio della narrazione fantascientifica. In Apollo 10 e mezzo il rotoscopio si fa stabile, quel senso di mal di mare di Waking Life sparisce completamente, e il disegno, invece di creare straniamento, ha il pregio di uniformare ricostruzioni drammatiche, filmati di repertorio, qualche cartone e gli elementi della cultura pop di quegli anni in un'unica coerente visione. Da un punto di vista prettamente estetico, Linklater con il suo lavoro utilizza procedure in disuso e poco apprezzate per dimostrare che una tecnica è solo uno strumento e che realmente a contare è la visione e la mano dell'artista. Il regista, infatti, è l'esempio massimo di cosa voglia dire la lungimiranza e la capacità di scrivere progetti di ampio respiro contro ogni logica produttiva. La trilogia Prima dell'alba, Prima del tramonto e Prima di mezzanotte racconta una storia d'amore con sempre gli stessi protagonisti, affrontando le varie fasi della loro vita. Il colpo di fulmine, la maturità, la crisi. Girati a distanza di 10 anni l'uno dall'altro, hanno accompagnato lo sviluppo emotivo di un'intera generazione di spettatori e rappresentano uno spaccato straordinario di sconfinamento della finzione filmica nella realtà di attori che invecchiano assieme ai loro personaggi. Ancora più straordinario è Boyhood, del 2014, in cui si raccontano 12 anni della vita del giovane Mason, filmando gli attori che interpretano la storia a più riprese a partire dal 2002 fino al 2013. Linklater osa fare film contro le comuni regole del cinema. Tratta gli attori e i personaggi come se fossero materia di documentario, ma li immerge in situazioni fittizie. In Apollo 10 e mezzo fa partire una trama per poi deviare completamente, lasciando molto al non detto, non perché si voglia omettere apposta una parte del racconto, ma perché il focus dell'autore non è più sulla narrazione di una storiella, ma sul flusso di coscienza di un mondo che ormai è sparito e che ritorna a noi solo come cultura popolare mitizzata. D'altronde, gli Stati Uniti non hanno una storia. Sono il paese giovane per eccellenza e la cultura che meglio li rappresenta è quella pop, con le vette straordinarie raggiunte dai loro artisti. Un'ottica che porta maggiormente all'azione e meno alla riflessione, in cui pensiero e gesto sono un'unica cosa e il cui manifesto risulta a posteriori e non scritto in premessa. Negli anni 60, infatti, gli Stati Uniti, come rappresentanti massimi della cultura occidentale e pop, pongono le basi del proprio mito. La corsa alla Luna è solo la punta dell'iceberg di una cultura che ha i suoi riflessi fino ad ora. L'avvento delle materie plastiche, il concetto di usa e getta, l'idea che tutto debba essere scintillante e nuovo è un'utopia da vivere come se fosse veramente a portata di mano. A partire dagli anni 50 e per tutti i 60s, l'America è il modello a cui guarda il mondo, anche in virtù di quella guerra fredda in cui il mondo colorato del capitalismo e del consumismo si oppone nelle narrazioni al grigio e austero comunismo. La logica impone di riflettere sulla bontà di questi ragionamenti, ma la realtà dello stomaco, quella che ti fa aderire a un modello senza pensarci troppo, è sempre vincente grazie alla musica rock, i primi Playboy, il pop legato a canzoncine orecchiabili per far presa sulle ragazzine e i primi gruppi di bei ragazzi idoli delle teenager. Oppure grazie ai cantautori e alla contestazione, che sono con gli occhi di Linklater tutti i prodotti della medesima cultura, conflitti necessari per il progresso occidentale. Infine, particolarmente interessante il momento in cui vengono velocemente passate in rassegna le serie TV in voga di quegli anni, con un occhio particolare a quelle più bizzarre che vedevano solo una stagione e poi venivano cancellate. Mondoserie.it ha radici molto lontane. Apollo 10 e mezzo è un viaggio in un mondo che non esiste più, ma che ha fondato i presupposti del nostro presente. Un'epoca ingenua con pericoli nascosti in ogni angolo, in cui la paranoia però non aveva ancora i folli amplificatori di questi ultimi tempi.